Le parole di Barack Obama hanno annunciato un evento che è davvero l'evento, un evento che gli americani sognavano e aspettavano da quasi 10 anni, da quell'11 settembre 2001. Che cosa è accaduto e che cosa accadrà non siamo in grado di capirlo da soli. Per questo chiediamo lumi e aiuto a Lidiana Gorini, presidente di Movisol, l'associazione Diritti e Solidarietà, movimento vicino a Lyndon LaRouche, democratico americano, politico, economista e profondo conoscitore delle cose nelle segrete stanze. Buonasera Lidiana Gorini, grazie per aver accettato il nostro immediato invito.
Buonasera Fortelli, buonasera agli ascoltatori.
Allora, che succede?
Beh, io non ho la sfera di cristallo, però posso avanzare delle
cose. Che cosa ha detto LaRouche?
Ecco, no, premetto che su questo non l'ho ancora sentito perché negli Stati Uniti è mattina, quindi non si è pronunciato su questa specifica questione. Ha risposto nei giorni scorsi a numerose domande da parte di alcuni politici, tra cui Borghezio, nel corso della sua webcast, della conferenza che ha dato a Washington e che viene trasmessa tramite internet in tutto il mondo, anche in italiano, e ha risposto anche a una domanda di un esponente del mondo arabo su che cosa sta succedendo in Libia. Questo posso dire. Ha detto chiaramente che il problema del terrorismo e della destabilizzazione non finisce, diciamo, in questo caso attribuisco a lui una cosa che ancora non ha detto, ma non finisce con l'uccisione di Osama Bin Laden, ma finirà quando si metterà fine all'impero finanziario che fa capo alla Gran Bretagna, all'impero britannico, che in Afghanistan agisce tramite i soldi della droga, cioè le baronie legate al traffico di droga. E quindi il problema della presenza fisica o no di Bin Laden, che era ammalato da molti anni, non è determinante nel cambiare la situazione in Afghanistan, né lo è quello che è stato fatto in Libia con i bombardamenti che tra l'altro hanno colpito il figlio di Gheddafi e pare due nipotini, quindi due bambini al di sotto dei 3 anni. Non è così che si risolve il problema. Il problema è chiaramente chi sta cercando di destabilizzare l'Europa con un'ondata di terrorismo che farà seguito a questo tipo di interventi. Già il presidente Putin ha reagito dicendo che tipo di no-fly zone è quella in cui si vanno bombardando i palazzi presidenziali. E perché Obama sceglie di fare questa diciamo cosa plateale in questo momento? Per capirlo bisogna capire appunto quello che LaRouche ha detto in questa webcast, cioè che gli Stati Uniti e l'Europa sono in questo momento nella morsa della crisi finale di questo sistema finanziario. Obama ha raggiunto un livello di impopolarità mai visto, neanche con Bush 2, per il fatto che coi tagli al bilancio che ha imposto non è neanche in grado di reagire a crisi come quella creata dal tornado.
Ecco, Lidiana Gorini, mi aggiungo un piccolo dettaglio. Barack Obama ha vinto due anni fa il premio Nobel per la pace.
Sì, con 3 guerre in corso.
Quindi c'è qualcosa
che non va.
Non va. Ecco, come mai? Ecco, si può fare una riflessione anche su quello, forse magari.
Assolutamente, si può fare assolutamente, perché uno dei motivi della sua impopolarità è che sta conducendo queste 3 guerre, tutte destinate alla sconfitta, come la guerra del Vietnam, in un momento in cui gli americani.
Lidiana Gorini, mi perdoni, 3 guerre. Allora, Iraq, vediamo sì. Come se ne viene fuori, Afghanistan, la terza.
Afghanistan anche se
no, perché qualcuno ci ha messo il Pakistan ad esempio,
sta anche cercando di uscirne in tutti i modi perché si è reso conto che non può gestire questa terza guerra che gli è stata diciamo portata dalle manie coloniali di Sarkozy e di Cameron, però di fatto è coinvolto anche in quella e non a caso è stata la telefonata a Berlusconi, tra Berlusconi e Obama, che ci ha portati a cominciare i bombardamenti anche a noi, quindi è molto diretto il suo ruolo. Nel momento in cui c'è stata questa telefonata sono cominciati i bombardamenti nonostante l'opposizione correttissima della Lega a questo coinvolgimento dell'Italia, vietato tra l'altro dalla nostra Costituzione. Siamo nella situazione paradossale in cui il Presidente della Repubblica incita alla guerra e la Lega sta difendendo la Costituzione che vieta l'intervento in guerra all'Italia. Per cui sì, una delle domande che sono state fatte alla Rush durante la webcast è venuta proprio da Borghezio e riguardava diciamo il punto forte del nostro intervento, che è la questione economica, la necessità di una riforma Glass-Steagall che separi banche commerciali dalle banche d'affari e quindi di un piano di sviluppo nel Maghreb, nel Nord Africa, che è l'unica alternativa alla guerra, cioè quel tipo di sviluppo economico che impedirebbe azioni di rappresaglia da parte di Gheddafi ed altri, ed anche un esodo di massa nei confronti del nostro paese. In particolare Borghezio ha chiesto alla Rush che cosa pensa di quello che succede, se Glass-Steagall è la soluzione anche a quello che è successo recentemente con lo scandalo della Parmalat, in cui le quattro banche coinvolte straniere sono state
cagionate,
ecco, dal processo Parmalat, e la risposta della Rush è stato sì. Ora, per qual è il collegamento,
esatto,
vi chiederete, tra quello che è successo oggi con
Osama Bin Laden,
e la situazione economica? È un collegamento evidente, perché l'unica soluzione alla crisi economica è quella proposta dalla Rush, cioè una riforma Glass-Steagall che metterebbe fine al potere di Wall Street. Pur di non fare questo, Obama, che è pronto a porre un veto a una legge su Glass-Steagall che è stata recentemente, nei giorni scorsi, di nuovo proposta al Congresso e che verrà anche riproposta al Senato, è pronto a fare qualunque cosa che possa in qualche modo distogliere l'attenzione degli americani dalla situazione economica, inclusa chiaramente una cosa così plateale come uccidere Bin Laden, che finora sicuramente l'avrebbero potuto fare. Io non credo che l'abbiano scoperto negli ultimi giorni dove era Bin Laden, secondo me lo sapevano.
Liliana Gorini,
di farlo in questo momento.
Giusto anche per capire, si è parlato di un'analogia tra le situazioni, quella di Sarkozy, consigliato soprattutto da un certo suo consigliere politico, indotto all'azione militare per guadagnare popolarità. Si è detto che la stessa cosa è stata commessa da Osama Bin Laden. Osama Bin Laden aveva un jolly un po' più pesante da giocare, perché comunque vada, l'esibizione del trofeo Bin Laden fa molta più chiamiamola pressione mediatica sull'opinione pubblica americana di quanto potrebbe esercitare una vittoria militare sulla Libia da parte della Francia nei confronti di Sarkozy. Credo che siano un po' diverse, ecco, le situazioni.
Sono diverse effettivamente da parte di, penso che lei si riferisse a Obama,
sì,
non a Osama, che è una manovra di Obama, non di Osama Bin Laden.
Mamma mia.
O non so se era voluta questo lapsus freudiano.
Mamma
comunque,
mia, chiedo sì. Io lo sapevo che ci sarei caduto, garantito, chiedo scusa. Ma
sono effettivamente, i nomi sono simili,
Obama Bin Laden.
Sono due persone diverse.
Vabbè.
Sì, è decisamente più efficace, perché
aggiungo anche un'altra spruzzata di populismo. In settimana Obama
le Torri Gemelle, esatto, e ci hanno messo in testa che trovare e eliminare Osama Bin Laden avrebbe messo fine al terrorismo e che era l'unico responsabile. Purtroppo le reti che controllano il terrorismo sono molto molto più complesse, hanno di nuovo a che fare con la finanza e con le grandi banche che finanziano il terrorismo e la droga, ed anche con covi, perché moltissimi terroristi, guarda caso, trovano il loro covo a Londra e infatti alcuni attentati sono stati pianificati e eseguiti lì. Quindi il problema, secondo la Rush, non si risolve solo così, si risolve tagliando i fondi al terrorismo e alla droga e creando questo nuovo sistema finanziario che mette fine finalmente a tutte queste ingiustizie, tra cui alla situazione economica negli Stati Uniti, a cui Obama sta cercando di sfuggire. C'è veramente un'impopolarità grandissima. Un esempio soltanto che ho letto oggi su una nostra rivista è che quando ci fu l'uragano Katrina mobilitarono 58.000 fra soldati e membri della Guardia Nazionale per aiutare le popolazioni colpite. Oggi ne possono mobilitare solo 3.000 e non vengono da tutti gli stati come avvenne allora, perché l'uragano Katrina ci fu prima della crisi del 2007-2008 e oggi, coi tagli al bilancio provocati e decisi dall'amministrazione Obama, non è possibile aiutare le popolazioni. Però è possibile regalare trilioni di dollari, quindi migliaia di miliardi di dollari, alle banche che hanno provocato la crisi, tipo appunto Goldman Sachs, quelle stesse che sono state anche messe sotto inchiesta nel caso Parmalat. E questo fa arrabbiare la popolazione in modo incredibile. La risposta che ha dato la Rouche riguarda anche l'Europa. Lui ha detto: si sta cercando di trasformare l'Europa in una bad bank, la risposta a Borghezio. E la crisi dell'euro sta diventando quasi più grave di quella dell'economia americana.
L'euro sta volando in questo momento, dato di poco fa, è a più oltre 1,40 sul dollaro, quindi sul dollaro statunitense.
Sì, dal punto di vista del valore della valuta sicuramente, però dal punto di vista di come funziona l'Unione Europea, certo, e la Banca Centrale Europea, rimane questa politica di aiutare di nuovo le grandi banche in difficoltà, quelle too big to fail, troppo grandi per fallire, e non le popolazioni, e abbiamo visto nel caso dell'Italia neanche gli stati, perché l'Italia è stata lasciata sola ad affrontare il problema dei migranti.
Con la nomina di Mario Draghi alla Banca Centrale Europea,
esatto,
potrebbero cambiare tante cose, o no?
Potrebbe cambiare forse in meglio per noi, perché così ci allontaniamo la persona che col Britannia mise inizio alla vendita dell'industria di Stato e alle liberalizzazioni, però creerà sicuramente un problema per la Banca Centrale Europea, perché la sua politica è quella che ha portato alla crisi. Il problema lì,
perché Mario Draghi ha lavorato per Goldman Sachs, ad esempio,
esatto,
come Romano Prodi, come Tommaso Padoa-Schioppa e tanti altri, ecco.
Esattamente, questo l'abbiamo detto più volte, quindi è il tipo di personaggio che sicuramente promuoverebbe l'opposto di quello che proponiamo noi, lungi da Glass-Steagall e da una separazione tra banche commerciali e banche d'affari, aiuterebbe le banche d'affari, tipo Goldman Sachs appunto, a scapito e a spese dei contribuenti, che è quello che stiamo facendo da anni ormai. E il problema è anche evidenziato dall'attacco del giornale di due settimane fa,
giornale
contro Tremonti,
diretto da Sallusti,
non so se l'avete,
sì,
notato.
Sì, sì, abbiamo notato.
Che è interessante, perché mettono nell'articolo, c'era la foto di LaRouche come uno dei quattro pensatori economici che hanno ispirato Tremonti, insieme a Colbert, Hamilton, non mi ricordo chi fosse il quarto. Però è un attacco chiaramente dovuto al fatto che Tremonti si è più volte espresso invece contro questa politica di bailout, di salvataggi bancari, e a favore di una riforma, una nuova Bretton Woods, che appunto vietasse la speculazione finanziaria, gli hedge funds, i derivati. Questo non piace a Obama, questo non piace alle grandi banche, questo non piace a Draghi, questo non piace a Trichet e alla Banca Centrale Europea, e spiega, è uno dei motivi per cui l'Italia probabilmente è malvisa a questi ambienti. La risposta, secondo noi, non sta nel cedere di fronte alle pressioni di Sarkozy, alle pressioni di Obama, e lasciarci coinvolgere in una guerra assolutamente destinata alla sconfitta, ma contrapporre a tutto questo progetto imperiale, in cui Sarkozy è sicuramente un protagonista, un progetto, così come l'aveva proposto anche il ministro Maroni e anche Frattini, un progetto di piano Marshall per il Nord Africa. Questa è veramente l'unica via di uscita anche dal pericolo del terrorismo. E questo metterebbe alle strette anche Gheddafi, secondo me.
Allora, tra l'altro, poco fa il ministro della difesa italiano La Russa ha detto: anche dopo l'uccisione di Osama Bin Laden saremo comunque per tutto questo secolo sotto il pericolo di attacchi terroristici. Quindi ci abbiamo un secolo davanti, siamo nel 2011, fino al 2100, insomma, dobbiamo rassegnarci a convivere con questo incubo. Che cosa c'è dietro una definizione di parole al vento, o c'è una strategia dietro che annuncia, che evoca, che comunque... Anche perché fondamentalmente qualcuno ha detto l'America ha organizzato una strategia d'uscita da due conflitti, da uno dei due conflitti nei quali si è impantanata, l'Afghanistan per esempio, ecco, al di là dei luoghi comuni, quindi... Qualcuno teme anche che ci potrebbero essere nuovi scenari aperti, nuovi fronti aperti. Lo scenario Iran è sempre lì che in attesa di definizione. Che cosa c'è nell'immediato futuro? Cosa potrebbe esserci nell'immediato futuro? L'America che torna a consolidare in modo determinato la sua leadership mondiale attraverso anche queste operazioni. C'è uno scontro in atto tra gli interventisti soliti noti e Barack Obama e il suo entourage? Che cosa sta succedendo?
C'è sicuramente, e questo spiega anche questa mossa un po' affrettata, che ed è per esempio avviene proprio nel momento in cui c'è il passaggio delle consegne al Pentagono. Sappiamo che all'interno del Pentagono e soprattutto tra i militari, quelle che la Rush definisce le istituzioni della presidenza, che non sono Obama, ma sono ex militari, veterani, persone che hanno un minimo di esperienza militare seria, queste persone hanno sempre sconsigliato Obama da continuare questa avventura in Afghanistan. Quindi c'è sicuramente uno scontro all'interno dell'esercito, dello Stato Maggiore e delle istituzioni della presidenza su questo tema. La spinta a uscire dall'Afghanistan è fortissima, quindi potrebbe questo essere anche un trucco per dire abbiamo risolto il problema, possiamo andare via. Però la Russia non ha torto nel dire che questo sicuramente di per sé non risolve il problema del
anche terrorismo. Perché le guerre costano comunque, l'impegno militare costa, sì? Quindi e in questo momento voi siete stati tra i primi a denunciare il fatto che i conti pubblici americani sono abbastanza disastrati in questo periodo, quindi venendo meno un impegno militare forte come quello che è stato in questi 10 anni, quello dell'Afghanistan, potrebbero rimanere dei soldi in cassa da spendere in altri comparti. Potrebbe essere una chiave di lettura questa?
Assolutamente sì, questa è decisamente una chiave di lettura, è uno dei motivi per cui per esempio c'è una differenza notevole tra l'atteggiamento della Clinton e quello di Obama anche sulla Libia. Ci sono spinte da parte anche di ambienti democratici per l'impeachment di Obama, e perché non ha saputo affrontare né la crisi economica né la crisi diciamo militare nell'Afghanistan, e c'è anche una proposta di mandarlo a casa ricorrendo a un emendamento della Costituzione che prevede in caso di incapacità mentale il suo allontanamento. Però sicuramente il suo tentativo di aumentare la popolarità con l'uccisione di Osama Bin Laden è una risposta a questo, cioè al fatto che esistono pressioni all'interno degli ambienti militari, del Pentagono, all'interno della Segreteria di Stato, quindi dove lavora la Clinton, e anche all'interno del paese, perché lui cambi politica. Lui non ha intenzione di cambiare politica, sta cercando di apparire vincitore.
Ci sono stati questi cambi, prima li ha evocati, questi cambi nelle gerarchie militari, anche nei servizi segreti, anche nella politica. Il ministro della difesa non è più Robert Gates, ma è l'ex capo dei servizi segreti, se non ricordo male, Panetta,
sì.
È diventato lui. Poi dall'altra parte, al posto di Panetta, è arrivato David Petraeus, generale plenipotenziario delle forze armate statunitensi e capo delle operazioni, prima in Afghanistan e poi in tutto il Medio Oriente, quindi Afghanistan più Iraq. Ecco, c'è qualcosa di sintomatico in questo rimpasto militar governativo negli Stati Uniti?
Sì, potrebbe essere un segnale.
Anche perché la figura di Robert Gates era abbastanza particolare, perché è stato per ben due volte ministro della difesa nelle due amministrazioni Bush figlio, ed è stato riconfermato anche da Barack Hussein Obama. Tra l'altro un ascoltatore mi ha scritto che dimostro il mio atteggiamento razzista, fazioso e fascista perché lo chiamo Barack Hussein Obama. Sono stati i genitori di Barack Obama a chiamarlo così, non sono stato io, chiedo scusa, ho preso questo spazio.
Gli americani stessi fanno battute su questo. C'è Jay Leno, il famoso
Jay Leno, sì, sì. l'avversario di David Letterman, che a me,
esatto,
piace, a me piace molto di più
Letterman, perché viene trasmesso, ma io ricordo Jay Leno perché lo guardavo in Germania,
sì.
È divertentissimo, e lui ha detto che l'impopolarità di Obama è talmente alta che i cittadini del Kenya sono felici che sia stato dimostrato che è nato nelle Hawaii perché non lo voglio.
Fa più riflettere, secondo me, il fatto che qualcuno ometta il fatto che si chiami così, cioè l'hanno chiamato così i suoi genitori, non sono stato io a chiamarlo Barack Hussein Obama, quindi perché viene omesso questo secondo nome che c'è?
Beh, certo, crea un po' di imbarazzo. Ma Robert Gates aveva effettivamente una politica ragionevole, la Roche lo ha lodato in più occasioni. Non conosco il nuovo, quello che gli subentra, quindi su questo non posso dare informazioni, diciamo, di prima mano, però è evidente che c'è un cambiamento in corso nel Pentagono, e può darsi che questa decisione di intervenire su Osama Bin Laden venga anche da questi ambienti, non lo voglio escludere, che invece di essere una manovra elettorale sia un tentativo di mettere fine, di accelerare la cosiddetta exit strategy, la strategia di uscita dall'Afghanistan, perché si sono resi conto moltissimi negli ambienti militari, uno, che non sta andando da nessuna parte, e due, che effettivamente, come dicevi tu, i mezzi economici non ci sono per proseguire una guerra così lunga.
Chissà che cosa potremmo aspettarci in questi giorni. Sta di fatto che una cosa che ha lasciato parecchio basite le persone è questo fulmine a ciel sereno della cattura e dell'uccisione di Osama Bin Laden.
Oggi
una gaffe dietro là. Qui finisco da. Io ho un sogno: finire nella rubrica di Striscia la Notizia i nuovi mostri. Mi sa che oggi ci sono abbastanza vicino. Chiedo scusa, Liliana.
Il tapiro
mi tocca qua fuori. No, allora, l'uccisione di Osama Bin Laden ha forse mostrato al mondo un fatto di proseguire immediatamente, di perseguire determinate strategie anche a livello mediatico, incurandosi di indorare la pillola, come sempre è stato fatto magari nel corso degli anni. Ecco. Si è lavorato molto sull'opinione pubblica, potrebbe essere questo un avvenimento che fa da anticamera ad altri successivi avvenimenti, potrebbe essere questo un momento, il momento della partenza di una serie di riequilibri, di equilibri mondiali, chiedo scusa per il gioco di parole, però è abbastanza, nemmeno la seconda guerra mondiale è durata così tanto, ecco. Tanto per capire, ogni tanto viene da rifletterci, quei 10 anni che inseguiamo Barack Obama, e mamma mia, aiuto, me ne vado, basta, inseguiamo Osama Bin Laden, e chiedo scusa, mi vergogno come un cane, ma dico, sono un po' imbarazzato, aiutatemi, ecco, insomma.
Sì. Secondo la Roche, posso dire questo, secondo la Roche l'avvenimento veramente determinante, che purtroppo noi in Italia e anche nel resto dell'Europa non stiamo seguendo abbastanza, anche se in Francia e in Belgio, dove sono un po' più attenti a queste cose, alcuni politici si sono pronunciati su questo, non è l'uccisione di Osama Bin Laden, è semmai il disegno di legge in discussione alla Camera dei Rappresentanti, al Congresso, da parte dell'onorevole Marcy Kaptur, una donna democratica, coraggiosissima, che contro Obama, contro, diciamo, il veto in arrivo da parte di Obama, ha fatto questa proposta. Questo cambierebbe, secondo la Roche, dalla notte al giorno la situazione mondiale, e sarebbe sufficiente anche per mandare a casa Obama, perché tutti sanno che lui si è opposto. Questo disegno di legge è stato già presentato prima delle elezioni, e Obama ha fatto di tutto per sabotarlo e impedire che venisse votato, con la scusa che bisognava aspettare il nuovo congresso dopo le elezioni di metà mandato, con vari pretesti. Essenzialmente ha voluto tenere lo status quo e mantenere in piedi questo sistema fallimentare di pacchetti di salvataggio alle banche di Wall Street, che ha portato prima alla crisi e poi l'ha fatta peggiorare, perché su questo Tremonti ha ragione, abbiamo praticamente così creato la prossima crisi, e la prossima sarà molto peggiore di quella del 2008. Quindi questa decisione da parte della Kaptur di presentare un nuovo disegno di legge su Glass-Steagall al Congresso è importantissima e potrebbe cambiare lo scenario politico internazionale e mettere fine anche al terrorismo e alla guerra. Quindi noi facciamo molto affidamento su quello che sta avvenendo in questi giorni al Congresso americano.
Liliana Gorini, grazie per questo intervento, grazie anche per il supporto psicologico, perché qui ne esco distrutto io oggi.
È una giornata difficile, oggi mi rendo conto.
Ne esco distrutto davvero. Quando facciamo questa bellissima diretta con Helga Zeplarush?
Appena è possibile organizzarci, magari la prossima settimana.
Volentieri, in studio noi due e magari anche Andrew Spenhouse e la signora LaRouche, sì, in collegamento telefonico. Grazie, okay. Liliana Gorini, un caro saluto.
Provvederò. A presto.
E grazie, grazie. Liliana Gorini, presidente del Movimento Solidarietà e Diritti Civili, Movisol, www.movisol.org, il movimento che fa riferimento al politico ed economista statunitense democratico Lyndon LaRouche. Oggi ne esco disintegrato, signori. Ci prendiamo un attimo di pausa, Carnelli, io devo recuperare davvero le forze perché qua sto veramente male. Pronto?
Sì, buonasera, sono Paolo da Mestre.
Buonasera, Paolo.
Senta, ma LaRouche è parente di LaRouche, allo caso?
No, no, LaRouche è un'altra cosa. Lyndon LaRouche non è parente di
LaRouche. Non è un corrispondente.
No,
neanche.
Ah,
parte di scherzi.
Perché uno è di Paternò, l'altro è statunitense, quindi non c'entra niente.
Ma pensavo che fosse l'equivalente.
No, 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 no. Senta, che ha tradotto, ma... dice lei. Tradotto.
Sì, sì, sì.
Il nostro regista sembra... Julius Caesar Kernel. Eccolo,
ecco,
qua.
Sì, sì. A me sembra che però, nonostante tutto, i fallimenti interni della politica di... Il Presidente degli Stati Uniti, almeno come politica estera così, stia dando molto più morbida di quella di Bush, stia già dando i suoi frutti, insomma.
In che senso,
io
scusi?
Penso che uno, mi sembra che uno punta che sia uno che punta più sulla diplomazia che sulla pistola, insomma.
Ho capito, beh, però insomma...
Quindi anche questo successo di... che sia successo... Cioè...
Non è, Bin Laden non è stato catturato per via... via diplomatica, dato una pattuglia dell'esercito.
Ma sicuramente se fatto quella fine lì, evidentemente qualcuno l'ha concesso, insomma.
Va bene, grazie, un saluto. Pronto?
Pronto?
Buonasera.
Buonasera, sono Valerio da Lecce.
Buonasera.
Faccio i complimenti alla vostra trasmissione. Nonostante e la seconda sempre ho sentito il nome di Lyndon LaRouche.
Sì.
Ho sentito da poco che ho acceso la radio.
Grazie.
E Lyndon LaRouche è un grosso personaggio, tanto è vero che è stato il primo che ci ha messo in guardia contro il trattato di Lisbona.
È vero.
E per quanto riguarda poi Bin Laden, non credo proprio che sia morto perché era in affari con la famiglia Bush, se non la verranno.
Sì, è vero, nel fine degli anni Ottanta era uscita anche questa...
Comunque faccio i complimenti veramente alla vostra trasmissione.
Grazie, molto gentile.
Detto un meridionale.
Ma si figuri. Non è, mi spiace deluderla, non è il primo.
Mi trovo, guarda, al 97% d'accordo con tutto quello che dite.
Va bene, grazie, un saluto.
95 minimo.
Va bene, grazie, siamo in pausa, grazie ancora. Mi spiace, ma non è il primo. Pronto? Ah no, basta, è finita. Pausa, torniamo più tardi.